Mai sottovalutare l'inizio delle parabole. Uno ha fretta di sentire come vanno avanti e va via veloce sull'inizio e sbaglia. Perché spesso l'inizio delle parabole dice già tutto, è rivelativo. Uno ascolta questa parabola, che tra l'altro ha già sentito 1,5 milioni di volte, dice: un uomo aveva 2 figli e va avanti di corsa, e invece no. Il sugo della storia è tutto nel primo versetto. Un uomo aveva 2 figli. Quest'uomo è un padre. Non si dice l'età, non si dice il nome, non si dice dove abita, non ci sono coordinate neanche sociali, si verrà a sapere dopo che probabilmente è ricco se si permette di fare una festa incredibile per il figlio che torna e se si permette di lasciargli buttare via così il patrimonio. Ma fin dall'inizio quest'uomo è un padre, anzi è il padre. Potremmo fermarci qui. Il sugo della storia è già detto. Quest'uomo è il padre. Non conta il nome, non conta il ceto sociale, non conta che cos'ha. Contano solo i figli. Si definisce sempre in rapporto ai 2 figli che ha. La cosa importante che ha sono i figli, la sua vita sono i figli. Non ha neanche una moglie, l'ha avuta, ma non c'è. Nella parabola non c'è traccia. Tutta la sua famiglia sono questi 2 figli. Fa le parti del padre e della madre. Già ieri sera ci citava Don Paolo un bellissimo quadro dell'abbraccio benedicente, una mano maschile e una mano femminile. Se andiamo a leggere il versetto 20 di questa parabola, troviamo che il padre si commuove profondamente. Sappiamo che il verbo che indica questo commuoversi è un provare un rimescolamento delle viscere. È qualcosa di estremamente legato quasi alla fisiologia femminile. È padre e madre, si definisce per quello che è. Se avete voglia di sbizzarrirvi o di giocare i numeri del lotto, potete andare a vedere quante volte viene continuamente chiamato padre, dal figlio, dal narratore della parabola, continuamente viene definito così. E quando prende la parola ha in mente sempre e soltanto i figli. C'è un'unica eccezione, quando richiama il maggiore a riconoscere il minore come fratello. Padre di 2 figli. E il numero è importante, sappiamo che 2 è il principio di una moltitudine, 2 dice un'infinità di possibilità, è qualcosa che spezza l'unicità per entrare nel linguaggio plurale. E qui ci fa bene riprendere un bellissimo testo breve del libro del Coelet, che parla del 2, forse l'abbiamo ascoltato qualche matrimonio. Coelet scrive: meglio essere in 2 che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in 2, si sta caldi, ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in 2 possono resistere. Una corda a 3 capi non si rompe tanto presto. 2 figli. Questo padre offre ai figli la possibilità di uscire dalla solitudine, la possibilità di un'intesa, di un'alleanza con l'altro. Se resteranno insieme, formeranno quella corda a 3 capi, il terzo capo è lui, che non si rompe tanto facilmente, dice Coelet, che dice la forza, la durata della vita. E qui riposa il germe di un altro dramma che è destinato ad esplodere nel corso della parabola. I 2 figli sono diventati entità separate tra di loro e separate dal padre. Non sono più una famiglia, sono dei naufraghi alla deriva. 2. Due è un numero che ricorre spesso, almeno nella scenografia del Vangelo di Luca. Luca gioca spesso con il doppio. L'abbiamo anche ascoltato nelle due parabole precedenti, nelle scorse sere. Protagonista maschile il pastore, protagonista femminile la donna che perde e ritrova la moneta. Ma pensiamo ai due ladroni, l'abbiamo detto tante volte. Luca è l'unico a contrapporre i due ladroni, non diciamo quello buono e quello cattivo. Se gli altri sono identici, tutti e due insultano quello che sta in mezzo. Per Luca sono due. Quando Luca usa il due, vuole sempre dire non soltanto due persone distinte, ma come spaccarci il cuore in due e farci riconoscere che in noi c'è una parte del figlio grande e una parte del figlio piccolo, c'è una parte del buon ladrone e una parte del cattivo ladrone. È come se scindesse il nostro spirito e ci dicesse: stai attento. Quale parte di te sta parlando adesso? Quale parte di te sta pensando adesso? E ancora una volta, allora, come in tutte le parabole, noi siamo ributtati in mezzo alla mischia. A chi dei due assomigliamo? Quali sono le ragioni dell'uno e quali sono le ragioni dell'altro? Quali sono le tensioni, i conflitti che attraversano il nostro spirito, che ritroviamo anche fuori di noi nella vita? Chi dei due sono stasera? Qual è la parte che prevale? Andiamo avanti, anche perché uno dice: sono passati 6 minuti e soltanto al primo versetto, ce n'è un'infinità, quando è che finisce questo? No, tranquilli che vado avanti un po' più veloce adesso. Sono fermato un po' sul primo versetto, ma è fondamentale. Un uomo aveva 2 figli. E andando avanti, mi piacerebbe, per arrivare al padre dobbiamo passare per forza attraverso i figli, anzitutto rileggere con voi le somiglianze di questi figli. Questi figli, così diversi, lo vedremo dopo, si assomigliano. Innanzitutto si assomigliano perché tutti e due hanno un pessimo rapporto nei confronti della casa in cui vivono. Diversissimi, ma in questo uguali. Tutti e due stanno male in casa. Al minore questa casa sta stretta come può stare stretta una prigione. E proprio per questo la sua partenza, più che una partenza vera e propria, è uno scappare, è una fuga. In una prigione uno non vorrebbe mai abitare, da una prigione si evade, da una prigione si scappa, e questo scappa di casa. C'è un'ironia grande nella parabola, perché scappa da una casa che è diventata una prigione e finisce in una prigione che non è nemmeno una casa, il recinto dei maiali. Non è che gli sono andate bene le cose a scappare di casa. Questa casa così brutta, così stretta, dove non si vive bene. Ma l'altro che rimane a casa, anche lui ha un rapporto pessimo con la casa in cui sta. E se non fugge come il fratello è perché ha paura, forse, o perché non vuole perdere la faccia, o perché vuole differenziarsi da quella testa calda di suo fratello: io sì che ho la testa a posto. Non vuole perdere la sua dignità e rispettabilità che si è dato in lunghi anni di obbedienza, di lavoro faticoso. Anticipando un po' il tempo della meditazione, ci viene da chiederci perché. Perché una casa può diventare una prigione? Chi ha appesantito quest'area di casa? Facciamo fatica a credere che sia stato il padre. Forse l'area di casa è diventata pesante proprio perché è diventato il teatro di una convivenza difficile. E anziché provare a intendersi, a conoscersi e a gustare tra di loro insieme la presenza del padre, i due fratelli hanno cominciato a lasciarsi devastare dalle divisioni, a mettere confini. Non è più il luogo dove c'è posto per tutti questa casa, ma è un recinto in cui ciascuno deve difendere i suoi spazi. Anche qui mi viene da pensare: cosa ne abbiamo fatto noi figli della casa del padre? Cosa l'abbiamo lasciata diventare questa casa? Dove ci sarebbe posto per tutti e dove chissà come mai tutti si sentono stretti, chi resta e chi parte. Ma c'è una seconda somiglianza ancora più forte che mette insieme i due figli, non soltanto un pessimo rapporto con la casa, un pessimo rapporto col padre. Lo diciamo con una battuta: il minore tratta il padre come se fosse morto, il maggiore vorrebbe che il padre fosse morto. Il minore tratta il padre da morto: dammi la parte di patrimonio che mi spetta. La traduzione vecchia diceva: dammi l'eredità subito. Quando è che uno riceve l'eredità? Quando il genitore muore. Quando è morto mio papà, pace all'anima sua, mi ha lasciato qualcosa in eredità, ma non prima. Dire al padre: dammi la mia parte di eredità adesso, vuol dire: guarda, per me sei come morto, non mi interessi tu, mi interessano i tuoi soldi. Con questo padre ha chiuso. Il figlio cerca i soldi del padre. Il padre desidererebbe l'affetto e la vicinanza del figlio. Due posizioni inconciliabili. Uno dei due deve cedere. Chi cede? Cede quello che ama di più. Cede il padre. E lascia andare il figlio. Si considera morto per lasciare che il figlio possa andare di casa. E l'altro invece? L'altro, abbiamo detto, vorrebbe che il padre fosse morto, perché è esattamente quel padre che gli nega il capretto per fare la festa con i suoi amici, è di quel padre che ai suoi occhi è diventato un padrone insopportabile. Vedremo alla fine della narrazione, oltre ad essere un padrone insopportabile con lui, è anche un debole, un quaraquaquà, un poco di buono, non è neanche capace di mettere in riga il figlio minore. Il figlio maggiore pensa così: se questo qua è venuto su così storto è perché il papà è debole, è un incapace. Se l'è presa con me, gli concede tutto quell'altro. Che crepi uno così, no? Cosa sta qua a fare il vecchio? Perché non si leva dai piedi? Vorrebbe che fosse morto, perché legge il padre come un ostacolo alla sua felicità. E ancora una volta, nei suoi confronti, è il padre che ama di più a cedere. Perché anziché godersi in maniera sacrosanta la festa col figlio minore, come avremmo fatto tutti, esce fuori, si perde perfino la festa per andare fuori da questo che c'ha tre spanne di muso per dirgli: vieni dentro anche tu, fai festa anche tu. Cede di fronte al muso duro, alle rimostranze di un figlio così gretto, così incapace di stimarlo, di amarlo, di rispondere con l'amore all'amore che gli viene dato. Ancora, i due fratelli sono uniti tra loro da un'infinita distanza. Il maggiore tiene questa distanza col padre restando vicinissimo, vivendo da separato in casa. È una distanza difficilissima da sopportare per il padre. Pensate quanto diventa difficile la vita quando bisogna condividere gli stessi spazi con una persona a cui non vogliamo più bene, cosiddetti separati in casa. Il minore invece ha semplicemente stabilito un'infinita distanza, anche chilometrica, in un paese lontano, fuori dallo sguardo, fuori dall'attenzione del padre, però tutti e due, tra loro e il padre, hanno messo una distanza infinita. Ecco, abbiamo visto le somiglianze, ma dovremmo anche vedere le differenze. Vado più veloce sulle differenze. Segnalo anzitutto questa cosa: se noi dovessimo rappresentare questa parabola, potremmo risparmiare su un attore, perché quello che fa la parte del figlio maggiore può fare benissimo anche la parte del figlio minore. Non entrano mai in scena insieme, non si incontrano mai. Ci avete fatto caso? Avete in mente quei film in cui uno fa la parte di uno, fa la parte dell'altro, poi magari fa anche la parte dell'uomo e della donna nello stesso tempo? Qui i due figli non sono mai insieme. Potremmo farli mettere sulla stessa scena teatrale tranquillamente, basta un cambio di costume. Non si incontrano mai. Potremmo dire, per sottolineare le differenze, il maggiore tiene tutto dentro, il minore è tutto fuori. Tiene tutto dentro, anche il risentimento covato per anni e che dopo viene fuori in questa filippica contraria al padre, al figlio che ha divorato i soldi con le prostitute, ce l'ha col mondo intero. Esattamente come quelli che tengono dentro tutto, poi dopo quando sbroccano, sbroccano malissimo. Perché a furia di tacere poi è come quando tu hai compresso la bottiglia del vino frizzante, molli il tappo e esce fuori tutto. L'altro invece è completamente estroflesso. Butta fuori tutto, diversissimi, eppure con uguale esito. Ancora, nessuno dei due si accorge di avere un fratello. Ci avete fatto caso che cosa dice il figlio minore quando è in mezzo ai maiali e cerca di rubare le ghiande e non gliene danno? Levatosi, disse, rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Ricorda il padre, ricorda i salariati, ma non ricorda di avere un fratello. E che cosa dice invece il figlio maggiore quando il padre va fuori a dirgli: vieni anche tu alla festa? Questo tuo figlio, non dice questo mio fratello, questo tuo figlio che ha divorato gli averi con le prostitute, è tornato e tu gli fai festa. Non si incontra una differenza abissale tra loro. Ancora potremmo dire: il figlio minore è nelle mani di tutti, è nelle mani di quelli che gli portano via tutto, è nelle mani dei maiali che non gli danno neanche da mangiare, è nelle braccia del padre. Il figlio maggiore porta un bel cartello con scritto: giù le mani di dosso. Anche questi ipotetici amici che dovrebbero fare festa con un misero capretto, chi li vede? Esprime una solitudine enorme, la solitudine di chi non vuole essere toccato. Lui e il padre non si toccano, non si abbracciano. Fratelli che sono destinati quindi a non incontrarsi. E finalmente arriviamo al padre, che è il cuore della parabola. Basterebbero i titoli per dire come questo padre, di fronte a due figli così difficili e così diversi, riesce a operare, ad agire con una misericordia che non si sa se finisce bene. Non ci viene detto se il figlio maggiore entra o no alla festa, tutto lascia supporre che no. E non è detto che lo scavezzacollo del figlio minore rimanga in casa ancora, ce lo vediamo già prendere un po' di soldi e andare via un'altra volta, perché si sa che fanno così quelli che sono con una testa così. Una misericordia perdente, bellissima perché perdente. E quali sono i tratti di questa misericordia? Ne dico quattro. Il primo è: quest'uomo sa aspettare, è capace di aspettare. Attende che il minore ritorni, che il maggiore si sciolga, è animato da un'infinita pazienza, trepida ma non dispera, soffre ma non si lascia andare. Dall'inizio alla fine, per lui, nessuno dei due figli è mai perduto. Né quello che scappa, né quello che resta, nessuno è mai perduto. La sua è un'attesa piena di dolore, piena di inquietudine, ma continua a aspettare i figli anche col cuore ferito. Sa aspettare. La seconda caratteristica della sua misericordia è che corre incontro. Uno dice: l'attesa è fatta per quello che sta lì fermo. Questo non è fermo mai. Corre incontro, corre fuori, è sempre in movimento perché ha sempre qualcuno da incontrare. Aspettare per lui vuol dire correre incontro a qualcuno che ha bisogno di essere incontrato. E la cosa bellissima della parabola è che il figlio che gli interessa di più è sempre quello più distante. Sempre. Il figlio che gli interessa di più non è quello che ha lì, quello più vicino. È sempre quello che non ha sott'occhio. È sempre quello che gli sta dando le rogne peggiori. Quando era via il minore, gli sta dando le rogne il minore, è quello che gli interessa di più. Quando il minore è tornato, gli dà fastidio il maggiore ed è quello che gli interessa di più il maggiore. Lo dicevo prima, manco fa festa. con questo figlio che ha atteso magari per anni. Corre incontro. Terza caratteristica della misericordia è un uomo che esagera. E qui non ho bisogno di fare commenti. Guardate quanta esagerazione c'è nei gesti, nello spreco che quest'uomo fa dei soldi, delle risorse, delle parole, delle attenzioni, dell'amore, dell'affetto. Non conta nulla di quello che ha. Non fa i conti. E infine quest'uomo passa una vita a desiderare il momento in cui finalmente si può far festa. Non vede l'ora di far festa. In fondo al suo desiderio inappagato c'è semplicemente quello di poter far festa con i due figli insieme. E anche questo è un tratto della misericordia, perché alla fine del cammino non c'è la punizione, ma c'è la festa. È quello che ci è stato segnalato anche due sere fa da Don Antonio quando accennava alla pecora a cui non viene spezzata la gamba, ma che viene portata in braccio. È la festa che segue al ritrovamento della moneta. E quindi questo tratto di una misericordia gioiosa, festosa. La misericordia appunto di chi corre incontro, di chi sa aspettare, di chi non fa calcoli. Perché il perdono non sopporta i calcoli. Concludo con qualche accenno per la mia vita, per la nostra vita, per la vita della Chiesa. Che cosa suggerisce, sto pensando alle nostre comunità, a noi credenti, una parabola così, sicuramente un milione di cose, ma se devo pensare alla mia esperienza di prete, all'esperienza di tanti laici, religiose, uomini e donne normali che condividono la passione per il Vangelo e per la Chiesa, ecco, mi dico, mi piacerebbe provare a vivere così la misericordia, in queste maniere. La prima maniera, vivere la misericordia significa non temere che un figlio si perda. Non avere paura che un figlio si perda. Magari l'esperienza di qualcuno di voi, voglia Dio non che abbia perso un figlio dal punto di vista fisico, ma che si sia ritrovato un figlio lontano, un figlio che ha smesso di andare a messa, che non si è sposato in chiesa, che ne ha combinati di tutti i colori, magari che è finito in carcere o si è messo in qualche pasticcio. Quanta paura abbiamo che i nostri figli si perdano. E più abbiamo paura, più si perdono. Più abbiamo timore che si smarriscano e più questi si perdono. La nostra paura sembra quasi spingerli nell'abisso della perdizione. Quest'uomo, il padre, è un uomo che ama e basta, senza timore che il figlio si perda. Non ha paura che il figlio minore si perda quando gli regala i soldi. Non ha paura di vedere un figlio triste in casa, perduto per sempre. E forse allora potremmo vivere la misericordia come Chiesa senza avere troppe ansie sul nostro futuro. Si vive la misericordia così, senza essere troppo ansiosi di che cosa capiterà se siamo una Chiesa debole, se siamo una Chiesa che perdona sempre, se siamo una Chiesa che non alza la voce. Il padre della parabola fa così. Ci perderemo se non saremo misericordiosi come Chiesa, questo sì. Ci perderemo se vorremo essere forti, se avremo paura che tutti si perdano, non vengono più all'oratorio, non vengono più in Chiesa. Eravamo in tanti, siamo rimasti in pochi. Padre Eterno è sempre lì, che cerca tutti, che aspetta tutti. Questo non ci giustifica nelle nostre inerzie e nelle nostre incapacità, ma dovrebbe renderci un po' più sereni, un po' più tranquilli, un po' più misericordiosi anche in quei cammini che ci sembrano essere andati male, essere finiti male. Dio conosce anche quelli. Chi siamo noi, Chiesa, più di Dio per dire che questi cammini sono infallibilmente perduti perché non sono più i nostri cammini? Ancora, io credo che come Chiesa diventiamo come il Padre misericordiosi se impariamo a reggere la tristezza della casa. La gente non viene alle nostre assemblee perché sono tristi, perché non trova la gioia, perché anziché arrivare in un posto dove qualcuno prova a trasmetterti un po' di bene, arriva in un posto dove esci più depresso di prima. Se devo andare in un posto che esco più depresso di prima, sto a casa, mi deprimo con la televisione, oppure bevo una bella bottiglia di vino che almeno per un po' ho l'illusione di stare anche bene. Ma cosa vado a fare in chiesa a rovinarmi la vita? È commovente questo padre che regge la tristezza della casa con un figlio via e l'altro che è lì col muso, e la regge questa tristezza. Ora, non dobbiamo creare parrocchie, comunità tristi. Qualche volta ce l'abbiamo già, purtroppo. E qualche volta occorre semplicemente reggere il peso di questa tristezza, provarla a farla maturare, provarla a portare fuori. A volte alcuni pesi non li possiamo togliere, li possiamo soltanto reggere. Alcune dinamiche che hanno appesantito il nostro stare insieme, alcune cose che non funzionano più, le dobbiamo portare e attendere il tempo buono per farle evolvere. Si è misericordiosi quando si reggono pesi e quando si impara anche a sostenere la tristezza della vita. Da ultimo, diventiamo misericordiosi se impariamo la sapienza dei gesti senza calcolo. Questo non è soltanto un ringraziamento a San Leone Magno, che ci ha prestato senza calcolare troppo 100.000 euro l'anno scorso. I soldi contano, non sono tutto, contano. Ma i gesti con cui noi poniamo qualcosa senza preoccuparci la resa di quello che noi poniamo. Anche perché se andiamo a vedere che cosa ha reso anni di catechismo, anni di educazione, anni di attenzioni nei confronti dei più piccoli, dei bambini, dei ragazzi, della nostra stessa comunità, uno dice basta, adesso non vado più in perdita, non posso permettermelo. Comincio a fare due conti. Il Vangelo ti dice, guarda, quando hai cominciato a fare due conti, è finito di vivere. Sei diventato un buon contabile, forse poco un evangelizzatore. E allora la misericordia nostra di Chiesa sta anche in questa libertà di chi non fa calcoli, di chi non conta, di chi impara una misura che va oltre le misure, di chi sa che alla fine i conti li tira Dio, che ha una matematica, una contabilità diversa dalla nostra. Possiamo fermarci qui, domandare per ciascuno di noi una misericordia che almeno da lontano assomigli un po' a quella del Padre, e renderci conto che questa misericordia è già in atto per ciascuno di noi e per tutte le nostre comunità.